Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Archeologia Informatica e benvenuti a questo nuovo episodio. Parleremo di un argomento che abbiamo già trattato diverse volte, in particolare la programmazione e lo sviluppo di videogiochi in Italia negli anni Ottanta. Come sappiamo, chi segue il nostro podcast di Archeologia Informatica sa che di questo argomento ne abbiamo già parlato diverse volte, quel particolare periodo in Italia dove da noi almeno non esisteva un diritto di autore ed editore sul videogioco e quindi purtroppo in Italia lo sviluppo e la pubblicazione, soprattutto i videogiochi, era abbastanza difficoltosa, visto che con questa grave lacuna della nostra legislazione era difficile per le software house essere protette e poter distribuire videogiochi nel nostro paese. Nonostante ciò, ci furono diversi tentativi. Alcune software house, come sappiamo, nacquero, la Simulmondo tra le tante, quella più famosa e più conosciuta, di cui abbiamo già intervistato il fondatore Francesco Carlà, e trovate l'intervista nelle scorse puntate del nostro podcast. E soprattutto poi ci fu una grossissima diffusione nella editoria, perché l'editoria forniva un mercato, diciamo, protetto su questo argomento, in quanto l'editoria comunque vendeva, le riviste in edicola vendevano, e soprattutto da noi in Italia le edicole erano anche il veicolo principale della distribuzione del software, purtroppo piratato in quel sistema che conosciamo come pirateria industriale, di cui, se volete, se non avete ancora sentito parlare, se non ci seguite da tempo, potete trovare la conferenza in cui viene approfondito questo sistema della pirateria industriale, sempre sul nostro canale di Archeologia Informatica, e soprattutto trovate un video della conferenza sul nostro canale YouTube di Archeologia Informatica. Detto questo, in questa puntata parleremo di un recupero, un ritrovamento di un videogioco sviluppato in quell'oscuro periodo, insomma, del nostro paese, e che è avvenuto grazie innanzitutto alla volontà di uno dei nostri collaboratori classici, che è qui con noi, Francesco Splendorio. Ciao Francesco.
Ciao Carlo.
Ciao Francesco, tu ti sei subito appassionato di questa cosa anche perché la conoscevi già dall'epoca, diciamo.
Esattamente.
Anche questa.
Esattamente.
E poi soprattutto in questa puntata abbiamo il graditissimo ospite che ci aiuterà, diciamo, nell'introduzione, insomma, dell'autore di questo storico ritrovamento di questo videogioco, che anche lui collaborato, anzi a dire la verità ha iniziato per primo a recuperare questo videogioco, poi concluso il recupero da Francesco, che è Andrea Pacchetti. Ciao Andrea, benvenuto su Archeologia Informatica.
Grazie per questa chiamata, sono molto felice di essere qui virtualmente, diciamo.
Grazie Andrea, tu sei già stato in realtà presente nei nostri canali, perché c'è sul canale YouTube di Archeologia Informatica c'è il video della tua conferenza che facesti a Milano qualche anno fa, giusto? Se non ricordo male.
Nel 2019 a Once Upon a Sprite, il mondo prima della pandemia, fa un po' impressione vederla adesso a posteriori, no?
Eh sì, in effetti con quello che è successo negli ultimi anni è difficile di ricordare che prima non si pensava a una cosa del genere, si pensasse a un qualcosa del genere. Ricordiamo che Andrea è un ricercatore nell'ambito della storia dell'informatica e del videogioco da tanti anni e molto attivo, ha il suo blog storico 4bit, che però da qualche anno in realtà è sviluppato principalmente tramite un metodo di newsletter mensili su iscrizione gratuita, ecco, completamente gratuita, e quindi vi raccomando di iscriversi. Andrea, se vuoi dare le coordinate della tua newsletter così i nostri ascoltatori possono trovarti e iscriversi.
Sì, grazie. Appunto, attualmente dal 2022, quindi insomma un cambiamento abbastanza recente, sono su Substack, quindi 4bit.substack.com, gratuito, chiunque si può iscrivere via email, riceve, in teoria gli aggiornamenti sono settimanali, quindi procedo un po' per volumi, ho fatto una prima serie da 12, poi una lunga pausa, adesso siamo nella seconda serie, diciamo, degli approfondimenti.
Ecco, io la raccomando molto perché ha sempre degli argomenti interessantissimi che strattano la storia del videogioco, soprattutto dal punto di vista italiano, che è una cosa che ci preme molto ricordare. Dobbiamo essere in prima linea a salvaguardare quella che è la nostra storia, insomma, del videogioco, che come sappiamo ogni paese in quell'epoca, ogni nazione aveva una storia diversa, non era un mondo globalizzato come lo è oggi, dove più o meno tutto il mondo si somiglia. Ecco, dico solo, Andrea giustamente ha dato Substack, dico per i non speakerati inglese come me che fanno fatica a parlare a pronunciare l'inglese, si scrive Substack, esatto. Ok, ti ringrazio. Ma andiamo a introdurre l'ospite principale, cioè l'autore di questo videogioco ritrovato che abbiamo l'onore di avere qua oggi, che è Gabriele Mutarelli. Benvenuto Gabriele.
Grazie mille, ciao a tutti. Grazie.
Ma grazie a te di esserci. Allora abbiamo già un miliardo di domande da farti, però prima di fartele introduco ai nostri, diciamo, ascoltatori di che cosa stiamo parlando esattamente. È successo che, come dicevo, negli anni Ottanta il metodo, diciamo, principale di distribuzione dei videogiochi in Italia era l'edicola, ma nell'edicola si trovavano sia i videogiochi direttamente giocabili su cassetta, per la maggior parte, come ho detto, piratati, con qualche scampolo di videogioco originale sviluppato da poveri sviluppatori italiani, che era l'unico modo per poter distribuire, insomma, il proprio videogioco sul mercato italiano, e poi soprattutto come listati da digitare sulle riviste, che uscivano sulle riviste, ma uscivano anche, e in questo caso, e questo è il tuo caso, anche su dei libri e enciclopedie. Nel caso di Gabriele stiamo parlando di un listato pubblicato sulla rivista e sull'enciclopedia per ragazzi della Rizzoli, quindi un'enciclopedia generica dedicata ai ragazzi, enciclopedia per ragazzi della Rizzoli, era l'anno 1986, e nell'ultimo volume si parlava della programmazione, nel caso specifico si faceva accenno al BASIC come linguaggio di programmazione, e veniva pubblicato un intero, diversi listati, di cui un intero videogioco, di cui si vedevano le schermate che attiravano perché ricordavano dei classici, diciamo, da sala giochi dell'epoca, questo listato era però non per il computer più diffuso in Italia, ma per il suo fratello, diciamo, maggiore, che aveva una leggera minore diffusione, anche se aveva un BASIC molto più potente. Stiamo parlando nel caso specifico del Commodore 128. E quindi c'era questo listato che si chiamava Go to Ziri. questo videogioco Go to Ziri. Allora, innanzitutto, Gabriele, curiosità, il nome Go to Ziri, da dove deriva? E poi soprattutto come hai fatto a finire su questa enciclopedia, se ci vuoi raccontare un po' il background.
Sì, senti, intanto fammi ufficialmente ringraziare per la riesumazione, come dicevo, del dinosauro, che veramente avevo dimenticato la complessità di quello che avevo fatto ai tempi. Insomma, io ai tempi ero, io sono del 1972, quindi ero abbastanza giovincello. E allora, intanto il nome del gioco deriva dalla storia che è raccontata, poi l'avete visto nell'enciclopedia, per cui c'è una storia di fantasia dove c'è questo personaggio che fa la principessa Ziri e viene rapita, bisogna andare a salvarla, quindi era questa...
Pensa che io Gotu pensavo proprio al comando basic Goto Ziri. Quindi...
Sì, sì, infatti, ma in realtà ti dirò una cosa, che così anticipo anche parte di quello che poi devo raccontare, perché poi da quando mi avete contattato qualche settimana fa ho cominciato a pensare a quei tempi, no? Perché sono passati comunque 40 anni praticamente, quasi. E, no, in realtà il nome nasce dal fatto che c'erano 8 sprite che si potevano usare, perché una delle cose che da ragazzino io ho fatto con quel gioco è stato imparare Visual Basic, perché poi anche come è stato programmato sono state usate particolarità del Visual Basic, cioè la schermata iniziale c'era, mi ricordo...
Basic, non Visual, sì, hai un lapsus.
Sì, Visual Basic 7.0. Ok. Per cui ogni sezione del gioco, visto che è fatto in più sezioni, c'è la macchina che insegue le altre macchine, lo shuttle che va su Saturno, eccetera, e era stato fatto poi più quando l'ho concepito come mia sperimentazione per apprendere il basic, no? E quindi tra le varie cose, siccome c'erano 8 sprite che si potevano usare, questo ricordo, il nome del gioco era limitato a 8 sprite, perché comunque nella schermata iniziale c'erano queste...
Usavi uno sprite per carattere, insomma.
Esatto, quindi ogni lettera nella schermata iniziale è di fatto uno sprite, poi si muovono, poi si ricompongono e fanno il nome. Quindi fondamentalmente questa è la storia del nome. Okay, del
gioco. L'hai abbreviato per stare in 8 caratteri, insomma.
Esatto, go to, vai a, perché lo scopo del gioco era liberare la principessa
Ziri. E ha una motivazione il nome Ziri o anche quello perché era 4 caratteri?
No, sempre per...
Ok, e come hai fatto a finire? Cioè, tu avevi 14 anni, giusto? All'epoca?
Io molto veloce. In realtà l'ho fatto un po' prima, perché se è stato pubblicato 86, probabilmente avevo finito l'anno prima o giù di lì. Uh-huh. E, diciamo, io andavo a quei tempi alle scuole medie, perché poi ricostruendo la storia ho avuto il primo VIC-20 a 10 anni, quasi... Forse il compleanno degli 11 anni, e quindi avevo cominciato col VIC-20 e poi quando era uscito il 128 avevo fatto l'upgrade al 128, che poi aveva la modalità
CPM.
Esatto, in Commodore 64. Quindi comunque avevo trovato molto potente il Basic 7.0 e mi ero messo a giocare con quello. Quindi probabilmente l'ho finito qualche anno, non dico l'anno prima, ma qualche mese prima della pubblicazione. E quindi questo è per me è stato proprio un esperimento di programmazione.
Quello è ricalca un po' molti, diciamo, dell'epoca, cioè, molti della nostra età. Io sono del 70, quindi più o meno 2 anni più di te, ma più o meno ho fatto le stesse sperimentazioni. Ma quello che mi incuriosisce è come sei riuscito, cioè qual è stata l'occasione che poi ha fatto questa tua sperimentazione in Basic a farla diventare una pubblicazione sull'enciclopedia Rizzoli. Cioè, qual è stato il passaggio? Come è successo?
Allora, 2 cose. Tra l'altro io ho pubblicato anche su Radio Elettronica e Computer, più o meno era quegli anni, quindi uh-huh. Poi si sapeva che mi piaceva programmare, diciamo, più che altro sapeva mia madre che mi piaceva programmare, quindi da un lato stavo pubblicando su Radio Elettronica e Computer, e dall'altro mia madre lavorava a Rizzoli e stavano scrivendo... questa enciclopedia, per cui la persona che non seguiva direttamente, la persona che seguiva questa impresa editoriale, fatemi dire così, conosceva mia madre, quindi si erano parlati alla mensa, al caffè, e quindi sapeva che io amavo programmare, quindi nella parte di appendice mi chiesero se potevo dare dei programmi. Quindi mi ricordo che andai da ragazzino in Rizzoli a Milano e mi dissero: noi vorremmo mettere una sezione di video di programmi, ci puoi dare qualcosa? Quindi ci fu questo incontro, anzi forse ce ne furono due o tre, e quindi io proposi una serie di programmi, tra i quali anche GoToZero. Poi mi chiesero di scrivere una breve descrizione di ciascuno dei programmi, cosa che feci, e che poi ovviamente fu chiosata, ritoccata da chi faceva di mestiere. Comunque insomma, sono un ragazzino di 13-14 anni.
Sì, sì, vai.
E quindi è per quello che sono finito.
E diciamo l'occasione ha fatto il fatto che tua madre fosse lì, diciamo, ha incrociato i flussi e ha reso possibile, insomma, questa pubblicazione che tu sei conscio di che hai reso la vita impossibile a tantissimi ragazzi tuoi coetanei e più giovani che hanno tentato per anni di riscrivere quel lunghissimo listato, e alcuni oltretutto avendo il Commodore 64 che non era dotato dell'estensione BASIC 7.0 del Commodore 128, lo guardavano solamente con invidia, sapendo di non poterlo digitare perché il loro Commodore 64 non lo permetteva. E tra questi c'era Andrea Pacchetti, giusto Andrea? Eri uno di quelli tu?
Ero esattamente uno di quelli, uno dei beneficiati dall'enciclopedia, appunto da questo volume sui computer dell'enciclopedia dei ragazzi, e uno di quelli che invidiava soprattutto la foto che c'era allegata al listato. Si vedeva questa bella cameretta piena di cose tecnologiche di Gabriele, la ricordo molto bene, diciamo.
Invidiavi anche la foto della cameretta di Gabriele. Gabriele, eri un ragazzo fortunato all'epoca, lo sai, vero questo?
Sì, sì, lo so. Diciamo che poi le foto in questi casi vengono fatte all'uopo, ad esempio il robottino, poi ho visto nel post su Facebook, il robottino non era di mio fratello, era stato messo lì apposta dal fotografo, perché così è stata un po' creata anche l'angolazione del... Insomma, queste foto era stata fatta apposta così dal fotografo, ovviamente no. Seguivo quanto diceva.
Giustamente. Andrea, nel tuo caso, visto che poi tu sei stato il primo a tentare di salvare questo listato, opera che poi avete completato insieme a Francesco recentemente, e che ha fatto nascere un articolo, lo citiamo, su retromagazine.net. Trovate poi su retromagazine.net l'articolo scritto da Francesco. Retromagazine, ho detto giusto, Francesco?
Sì, ma è stato scritto da Francesco Fiorentini, un altro Francesco.
Ah, un altro Francesco.
Un altro Francesco ancora. Cioè, si è creato tutto un circolo virtuoso.
Che ha scritto l'articolo su quello che hai fatto tu.
Sì, esatto.
Andrea, hai delle domande specifiche, visto che tu conosci bene l'argomento, la storia, all'epoca ci sono delle questioni magari interessanti da sviscerare su questo, visto che abbiamo qui Gabriele, ne approfittiamo.
Sì, io volevo chiedere una cosa nello specifico, perché Gabriele parlava dei vari programmi che aveva proposto. Mi interessava sapere la sua esperienza, e anche per questo dicevo un po' lo invidiavo, perché era uno dei possessori del plotter della Commodore e quindi uno dei programmi che aveva implementato era proprio sulla gestione del plotter. Della sua esperienza con questa periferica, appunto, negli stati che aveva sviluppato.
Guarda, in realtà ti faccio retroscena, perché avevo il plotter, credo era il plotter 1520 della Commodore, uno dei pochi, ma la risposta è facile, perché costava meno della stampante ai tempi, quindi infatti io ancora conservo, perché quando alcuni stampe degli stati l'ho trovato in cantina mentre spostavo l'albero di Natale per questo Natale, alcuni stati li stampavo col plotter, ho trovato delle stampe fatte col plotter, quindi a me serviva come periferica di stampa. Poi in realtà, avendo il plotter, ricordo che giocai a disegnare cerchi, ellissi, e ai tempi mi ricordo che litigai parecchio con i seni e coseni, che ovviamente non potevo sapere cosa fossero alle scuole medie, però in maniera un po' meccanica, copiando quello che ho visto da altri, ero riuscito a farmi diverse figure geometriche. E poi avevo fatto un programmino che poi fu pubblicato su radio elettronica computer, di non ricordo che numero, che permetteva di controllare il pennino del plotter con il joystick, quindi potevi giocare, disegnare quello che volevi usando il joystick sul plotter. Quindi diciamo, per me era sempre stata un po' una, sempre stata un po' una sperimentazione anche questa di programmazione, però diciamo che alle scuole medie non riuscivo ad andare a fare sport per una serie di motivi il pomeriggio e quindi il mio passatempo era usare il computer, no? Che comunque alla fine mi è servito, perché poi da grande ho fatto un mestiere legato all'informatica, quindi quindi questo è il plotter, perché il plotter è, ho dei bei ricordi del plotter, mi sono divertito, diciamo.
E, ma io però avevo una, ancora una domanda su Go to Ziri, perché i giochi arcade che, a cui ti sei diciamo ispirato nel videogioco ricordano un po' dei giochi da sala giochi, quindi tu andavi anche in sala giochi o comunque giocavi, o ti sei ispirato a qualcos'altro per quei giochi di macchine, insomma quello, quella sequenza di auto che vediamo?
Guarda, andavo in sala giochi d'estate, quando io ho fatto una vacanza in Inghilterra, e ricordo, per imparare l'inglese ovviamente, ricordo che gran parte del tempo fu passato con i compagni nelle sale giochi. E in Italia, sono cresciuto a Milano, no, non ho ricordi di sale giochi a Milano, però durante la vacanza andavo nelle sale giochi. Ho avuto l'Atari, il primo Atari, non so,
il 2006, sì.
E quindi giocavo sulla Atari, avevo sicuramente Space Invaders, ricordo che giocavo con alcuni compagni delle medie che avevano invece in television, giocavano al gioco dei serpenti che poi che si inseguivano, quindi io avevo un po' di esperienza, non tanto da sale giochi, perché a parte quello che vi raccontavo dell'estate, principalmente la mia esperienza derivava dal giocare con compagni di scuola alla Time Television, e non ricordo se ci fossero altri tipi di videogiochi in questo momento. E quindi poi e quello che ti posso dire invece è che mi ero divertito, per me le sprite erano una novità perché arrivavo dal VIC-20, mi ero divertito alla creazione dei disegnini su sprite, adesso mi ricordo se fossero 8x8, non mi ricordo quanti pixel erano, però mi ricordo che disegnavo su carta quale pixel dovevo accendere, quale dovevo spegnere per fare la forma, quindi mi ero divertito a giocare, a creare anche la macchinina. E poi è stato tutto un gioco di sprite, anche le macchine sono sprite che collidono, quindi bisognava intercettare l'evento di collisione. Come dicevo all'inizio, è stata tutta una sperimentazione personale sul basic.
Sul basic. Monaco GP, giusto? No, le massime, esatto, era Monaco GP quello che era da sala giochi simile, ma probabilmente Gabriele l'aveva giocato in estate e gli è rimasto, insomma, quell'impressione. Era abbastanza diffuso da noi in Monaco GP nelle sale giochi, ricordo all'epoca, almeno. Giusto, Andrea?
Sì, era abbastanza diffuso. Io, tra l'altro, su questo, proprio sulla scansione dei livelli di Go to Zero, avrei una domanda, perché appunto osservando anche la questione dei programmi relativi al plotter, se questa è la prima esperienza di programmazione di un videogioco, mi sembra una programmazione, cioè un'implementazione piuttosto complessa, quindi multilivello, con grandi cambiamenti tra una scena e l'altra. Voglio dire, Gabriele si è lanciato una bella impresa, quindi volevo capire se c'era stato qualcosa prima a livello di programmazione di videogiochi o se quello era proprio il primo in assoluto che aveva provato a fare.
No, ne ho fatti tanti, quindi purtroppo poi si sono persi nelle videocassette, non ho fatti tanti perché alcuni, come dicevo, li ho anche ritrovati, ma sicuramente non tutti. No, era la fine di un percorso, iniziare col VIC-20 a programmare e imparare col VIC-20, quindi poi nel momento in cui arrivò al 128 per me era un upgrade da fare sulle mie conoscenze, però sono arrivato al 128 già sapendo programmare in Basic, quindi ne ho fatti già diversi. Poi non sono stati ovviamente tutti pubblicati, anche perché, come vi raccontavo, essere pubblicato su Enciclopedia Rizzoli dei Ragazzi è stato abbastanza fortuito, anche fortunato se vogliamo, però ne ho fatti tanti, perché poi i pomeriggi delle scuole medie, quando non facevo i compiti, per me era il VIC20 e poi il 128, quindi...
E tu fai parte, come me e come tanti altri, della generazione dei bedroom coders, che purtroppo hanno avuto la sfortuna di nascere in Italia. Tu sappi che i nostri equivalenti che nascevano in Inghilterra a quell'epoca diventavano molto ricchi. Purtroppo non siamo stati aiutati, diciamo, dalla nostra legislazione. Probabilmente se fossimo stati in Inghilterra entrambi saremmo entrati nel business del videogioco e della pubblicazione di videogiochi. Almeno così funzionava più o meno in Inghilterra e in altre nazioni. Da noi purtroppo non era così. Vorrei introdurre a questo punto, ringraziare ancora, ricordo che questa puntata nasce dall'impegno, come altre, perché non è la prima volta che succede, di Francesco. Ciao Francesco, perché ciao. È stato lui a volere a tutti i costi finire e pubblicare, diciamo, quello che è stato il ritrovamento del tuo listato. Francesco da tanti anni è appassionato di retroprogrammazione, ha seguito anche una rubrica di retroprogrammazione, trovate le puntate sul nostro canale YouTube di Archeologia Informatica. E retroprogrammazione vuol dire programmare oggi di nuovo i computer dell'epoca, quindi, e soprattutto lui è molto legato al 128, anche perché il 128 aveva il CPM, giusto Francesco? Uno dei tuoi primi esperimenti fu Gorilla Bus, se non ricordo male, che era,
programmato. Era Gorilla Bus, il nome lo prende dal Gorilla Bus dell'MS-DOS, in realtà l'ho scritto in modulo 2 su CPM su Commodore 128 del 2015.
Quindi. Mi ricordo. Sì. E vuoi dire come hai iniziato? Poi tu hai finito quello che aveva iniziato Andrea praticamente. Non lo sapevi neanche che aveva iniziato, hai scoperto, esatto, mentre ti sei messo, diciamo, all'opera su questa cosa, del recupero del listato di Gabriele.
Sì, diciamo, il merito della scintilla iniziale è tutto di, cioè, per quanto riguarda il mio ritrovamento di queste, cioè, di questo topic, scusate, è di Nicola Azzori. Nicola Azzori è un utente del gruppo Facebook Commodore 64128 Italia, che ha scritto un post in cui c'era la foto di Gabriele nella sua la famosa foto di Gabriele nella cameretta col robottino, e mi ha riacceso il ricordo. Sì, Gabriele, programma di Gabriele Mutarelli, ci ho messo tipo 3-4 secondi, ho detto Gabriele Mutarelli, go to Ziri, subito mi sono ricordato, no? Quindi grazie a questo post di Nicola, che chiedeva se, intanto lo saluto, ciao Nicola, un abbraccio, e lui chiedeva se qualcuno avesse digitato il listato, e io mi sono ricordato che ho passato anni a leggere questo listato, che lo volevo scrivere ma non potevo, perché così come ha detto Andrea Pacchetti e come hai detto tu, orde di preadolescenti nerd che non avevano il Commodore 128 dicevano mannaggia, non ce l'ho, non posso digitarlo, perché poi c'era questa sulla enciclopedia che ho qua,
eccola lì,
questo qui è il famoso numero 16, il mondo, vabbè, si vede al contrario perché Skype fa gli scherzi, comunque si chiama il mondo dei computer, è l'ultimo capitolo, e adesso magari lo apro, l'ultimo capitolo è proprio GoToZ, è proprio i programmi di Gabriele. Dov'è la foto di Gabriele, mannaggia, eccolo qua, poi ve la farò vedere. Ecco, questo è Gabriele nella cameretta col robottino e col Commodore 128, con il disk drive, con tutto quanto, cioè, meglio che c'era, no? E c'era questo bellissimo screenshot, non vorrei rovinare, questo bellissimo screenshot di Saturno, no? Uh-huh. E ho sempre desiderato, cioè, da ragazzino, poi chiaramente le cose non te le ricordi più e ti vengono richiamate alla memoria, e allora ho cominciato a partecipare a questo thread, e l'idea dei 3-4 attori, diciamo, che di questo thread, era quella di usare un OCR, al che ho detto sì, l'OCR, ma quale OCR? Cioè, l'OCR...
sì, cioè, questo lo sappiamo, cioè, già bene, perché Andrea è esperto in questo, e ci aveva già insegnato, giusto Andrea, che con l'OCR i listati del 64 non si recuperano, corretto
anche
Andrea?
Perché...
si recuperano parecchio male, anzi forse ci si mette più tempo a correggere tutti gli errori piuttosto che riscriverlo da capo.
Esatto, esatto. Poi dal momento che io, essendo un informatico, so quello che leggo, mi viene molto più semplice scriverlo a mano che stare lì a correggere, cioè che diventa un lavoro impossibile. E ho cominciato a passare una serie di notti, anziché dormire, qualche ora di notte
anziché dormire
mi sono messo con un editor moderno, con Visual Studio Code, che per fortuna, cioè, un po' più comodo del 128, a lì a copiare tutto quanto, no? E man mano che riuscivo a fare qualcosa pubblicavo lo screenshot, e si notavano dei problemi, no? Tipo lo sprite dell'automobile non era in multicolor, e quindi tu mi hai fatto notare, guarda che non è multicolor, guarda, me ne sono accorto. Mm-hmm. Quindi sono andato a cercare, poi a un certo punto il qui presente Andrea mi dice: ah, ma lo sai che l'avevo già digitato? Io dico: ah, disgraziato, potevi dirmelo prima. Prima di farmi perdere le diottrie, che anch'io ho 45 anni, e fra poco, cioè, diminuiscono, no? E allora lui ha detto: ah sì, ce l'ho digitato, ma non completo. Non l'ho digitato, mi era completo, solo alcuni pezzi che mi consentivano di avere l'idea di come funzionasse il gioco. E con un software di Compare, nel caso Meld, che è per Linux, tipo WinMerge, diciamo così, un software tipo WinMerge, ho confrontato la mia con la sua versione, ed è stata una bella fortuna, perché avevo commesso alcuni errori, tipo il camion, che poi vedremo insieme, aveva un angolo un po', come dire, cionco, non so come si dice in italiano.
Mancante, mancava un pezzo.
Mancava un pezzettino, ed erano delle linee data, che c'era un problema nelle linee data. C'erano alcuni errorini che per fortuna ho potuto insomma sistemare grazie alla parte digitata da Andrea. Li ho messi proprio, ed è stato essenziale il lavoro di Andrea. E al che mi sono chiesto dove pubblicarlo, e allora la scelta più ovvia nel panorama odierno è il sito Retro Magazine di Francesco Fiorentini, non mio, Francesco Fiorentini, cioè sottolineo, non è mio. Anche perché lui fa un lavoro eccezionale di preservazione. Lui ha una rubrica che si chiama Retro Lips, sono listati digitati appunto da riviste, enciclopedie, riviste, enciclopedie italiane e non necessariamente software italiano. Comunque software, il famoso software type-in si chiama, quello che si scriveva in Italia, era famoso sulle riviste che si chiamavano Super Commodore, Paper Soft,
esatto.
Paper Soft, sì, Paper Soft, il simbolo era una papera,
Paper Soft,
esatto. Fa molto ridere questa cosa qua. Sono delle riviste appunto dove c'erano dei software, però ecco, a differenza, perché era così difficile digitare GoToZero rispetto a software pubblicato per esempio su Super Commodore? Su Super Commodore e su Super Commodore della Jackson, giusto, era della Jackson, il gruppo editoriale Jackson,
sì.
Entrambe erano.
Sì.
C'erano questi enormi listati, ma alla fine di ogni riga c'era una riga RAM, diciamo fittizia, con un numero che si chiamava checksum, che tramite un programma pubblicato in appendice alla rivista che si chiamava OKList, ti permetteva di, come dire, verificare che la riga digitata fosse identica a quella presente sul giornale. In pratica ogni carattere digitato veniva sommato al successivo, vabbè adesso non sto a spiegare, è una somma con modulo 256, praticamente questo numero doveva corrispondere con quello che veniva visualizzato in alto a sinistra dello schermo. A parole è complicato spiegarlo, ma infatti era molto semplice, consentiva di verificare che la digitazione fatta a mano fosse quantomeno corretta, non dico al 100%, cioè, con probabilità di errore abbastanza basse. Sulla Ruby Rizzoli chiaramente non c'era questo meccanismo, quindi era facilissimo sbagliare. Così come mi è successo, io ho potuto correggere grazie al lavoro di Andrea, e soprattutto io non avevo il Commodore 128, quindi anche io ero invidioso tantissimo. ero un come le chiamati? Room code,
programmatori da cameretta.
Esatto, lo sono anch'io, lo sono orgogliosamente, nasco così. E tra l'altro, digitando questo listato, ho notato tante cose carine che appunto volevo chiedere a Gabriele se le avevo, come dire, indovinate. Una l'ha confermata, cioè 8 sprite per Gotuziri, che
il titolo.
È il titolo, perché ogni sprite è un carattere, che è bellissima questa cosa, poi vi farò vedere. Poi da quello che ho visto, dal punto di vista dello stile, perché a me piace tantissimo il Basic, a me piace tantissimo la programmazione, in particolare il Basic perché ci sono cresciuto. Tu hai iniziato, hai detto già, in realtà me l'hai già detto, col VIC-20. Lì ho notato delle tecniche di programmazione che vengono dal Commodore 64, perché oltre a utilizzare comandi del Basic 7, hai utilizzato delle POC, cioè quindi hai pilotato il processore grafico VIC-2 esattamente come si faceva col C64. Quindi immagino tu abbia iniziato a sperimentare tutto in modo 64 e poi si è passato al Basic 7, giusto?
Guarda, non riesco a ricordarlo, sicuramente ho giocato anche col 64, avendo Commodore 128 nella modalità, quindi non riesco a darti questa risposta. Però sicuramente sì, nel senso che poi io ho imparato, e anche qui è difficile capire temporalmente, ho anche imparato a usare l'assembler.
Si vede.
E quindi era un mischione di...
Beh, sicuramente molto era derivato da quello che veniva pubblicato sulle varie pubblicazioni dell'epoca, e quasi tutte parlavano di Commodore 64 più che di 128, quindi probabilmente ha imparato, giustamente come tutti noi, non c'era internet all'epoca, quindi si imparava dalle riviste, dagli esempi che trovava in giro, dalle pubblicazioni, e quindi molte cose le trovava in modalità 64, poi dopo lui le avrà adattate o utilizzate anche sul 128, immagino, giusto Gabriele? Quali erano le tue riviste di riferimento all'epoca, te le ricordi?
Sì, mi ricordo, allora io Papersoft la prendevo anch'io, me la ricordo perché era molto piccola.
E salutiamo Massimiliano Antico, che è stato il caporedattore di Papersoft per parecchio tempo, nonché poi è stato anche il mio caporedattore in Jackson, quando sono andato a lavorare in Jackson. Massimiliano lo avremo ospite molto probabilmente in una delle prossime puntate.
Poi l'altra che avevo ed ero abbonato, sono rimasto abbonato per anni, era Commodore Computer Club.
Della Sisters editoriale, di cui Francesco è un attivo fan, nonché Francesco conosce bene perché è il suo padrone di casa, giusto?
Era. Alessandro De Simone, l'ex direttore, era il mio padrone di casa, nel senso che ho affittato una casa che è sua e poi l'ho comprata, tra l'altro. Quindi io ho comprato la casa del direttore di Commodore Computer Club.
Il mondo è piccolo.
Ciao Alessandro, ciao.
Va bene. E Andrea, poi, scusami se ti ho interrotto, era solo per dire che anche Andrea ha più volte parlato della Systems, perché la Systems editoriale è stato un attore importantissimo all'epoca in Italia per quanto riguarda l'informatica, sì. Corretto?
È fondamentale, più che altro perché era forse l'unica rivista che dava un'attitudine diversa al lettore, che diventava spesso collaboratore molto partecipativo piuttosto che quello che si limitava a caricare i giochi e insomma poco altro. Creava una specie appunto di club.
Commodore Computer Club, giustamente. Gabriele, quindi tu eri abbonato?
Sì, ero abbonato, sono 2-3 anni. E, tra l'altro, la cosa che mi viene in mente mentre stiamo parlando, che mi piaceva, tante cose mi piacevano, ma mi ricordo che c'era questa rubrica in cui dovevi scrivere un programma in 80 caratteri, cioè su una riga sola, e mi ricordo che era molto affascinante vedere cosa facevano i vari lettori per far stare un programma che faceva cose basilari in una riga sola, e questo mi piaceva molto, come, quindi sto proprio rimangando ricordi. E comunque con Computer Club mi è servito molto, ho imparato molto da quella rivista. E la terza, che vi ho già citato, era Radio Elettronica e Computer, perché poi in un certo momento mi ero messo in testa e dovevo anche imparare un po' di elettronica, poi la cosa non è andata a buon fine, però avevo seguito la rivista, poi ho visto c'erano anche diversi programmi, e quindi queste sono quelle che ricordo, sicuramente ne ho acquistate altre, ma queste sono le tre che ricordo oggi.
Assolutamente, beh, Commodore Computer Club la ricordo con particolare affetto anch'io, perché è stata la mia primo momento di collaborazione con l'editoria in assoluto, tramite un mio caro amico che è Marco Mietta. Marco Mietta era più grande di me di 5 anni. Marco Mietta, lo ricordiamo, è l'ideatore di Primo Giovedini, il fumetto che veniva pubblicato su Commodore Computer, la striscia comica dedicata al Commodore 64 che veniva pubblicata sulle pagine, nonché anche lui è un programmatore di videogiochi, ha pubblicato tantissimi videogiochi per il Commodore 64 su Commodore Computer Club. Era un mio amico, ci conoscevamo, e io da lì ho iniziato i miei primi tentativi, avevo iniziato a fare degli sprite, disegnare degli sprite per i suoi videogiochi che sono stati pubblicati sui video, e poi andai con lui alla Systems, dove iniziai a conoscere, insomma, i rudimenti di quell'ambiente dell'editoria che poi dove proseguì per tanti anni. Quindi ricordo con molto piacere, molta nostalgia l'assistenza editoriale e quel particolare periodo. A questo punto direi che Francesco, entriamo magari nel vivo, fai vedere magari di cosa stiamo parlando, insomma.
Intanto volevo, prima di far vedere il gioco, leggere la descrizione, perché è bellissima. C'è una cosa che... Vediamo intanto se condivido lo schermo.
L'avevi scritta tu, Gabriele, quella descrizione, giusto?
Sì, perché come dicevo, per ogni programma che ho presentato, poi per la pubblicazione ho dovuto fare una breve descrizione, quindi erano molti di più. Poi hanno scelto loro quali pubblicare.
Sì.
E quindi per ogni programma io ho già scrissi da...
Tu ne hai ritrovati altri, hai detto, su in cantina. Sarebbe bello magari che facessi le scansioni e li pubblicassi.
Se volete.
No, certo che vogliamo.
Ma certo che vogliamo. Ma questi sono dei tesori nascosti. Cioè questi sono tesori nascosti. E anzi, se li hai conservati sarebbe veramente bello. Io per fortuna qualcosa lo... Io sono a casa di mia madre adesso, infatti lì ho trovato questa l'enciclopedia, ho trovato dei miei vecchi floppy ed è stato bellissimo. Allora adesso vi condivido lo schermo, Carlo mi dici se si vede, poi farai tu il montaggio.
Sì.
Allora vi leggo la storia perché è stupenda, no? Quindi lo schermo si vede?
Sì, confermo.
C'è questa... Allora io prima di leggere ho visto la figura, ho visto Saturno, ho detto questi saranno giustamente i satellite, no? Encelado, non so, Titano, ho detto che figata, un gioco spaziale, no? E poi c'è la storia che... Questo è un gioco di avventura costruito a imitazione dei giochi da bar. L'azione si svolge alla fine del XXI secolo, quindi fra 100 anni, quando ormai i viaggi sulla Luna, sui pianeti e sistema solare e addirittura su altre stelle sono cose di tutti i giorni. E poi viene introdotto il protagonista, che si chiama, che è il magnifico Napo. All'inizio dell'avventura Napo sta passando... E qui si aprono degli scenari fantastici. Una tranquilla serata in compagnia dell'amica, la bella Ziri. Quindi c'è Napo con la sua amica Ziri a mangiarsi una pizza, a vedere la televisione. Quindi questo, il gioco inizia così. Ci sono questi due personaggi che mangiano una pizza. Quando loschi individui irrompono nella casa e rapiscono Ziri, colpendo Napo quasi a morte. Quindi tu sei in casa con la tua amica a mangiarti una pizza, arrivano 4 loschi individui e la rapiscono e te menano. Però Napo, grazie al suo temperamento e alla sua forza d'animo, sopravvive. Quindi nonostante ti hanno menato, tu sopravvivi. E non appena ristabilito, quindi lui fa la degenza, lo sto leggendo in questa maniera un po' naif perché mi fa... è molto simpatica la storia. Quindi si mette all'inseguimento dei rapitori, quindi lui sviene e dice ok, l'inseguo dove? Non lo so, però lo insegue. Napo si dirige al covo dei rapitori, quindi sapeva esattamente chi fossero questi rapitori. Infatti, che peraltro lui li conosce bene. Il loro capo, il dottor Tasken, questo Tasken, che i nomi sono fantastici, mi fanno morire, era un suo amico d'infanzia, da sempre innamorato della bella Ziri. E
scusa,
cosa
scusa qui... se ti interrompo, Tasken sì. Non è una casa editrice, o mi sbaglio?
Non lo so.
Non so anch'io.
Andrea?
Sì, confermo. Comunque,
quindi Gabriele, tu avevi letto questo nome da qualche parte in qualche libro e ti era rimasto come...
bisogna mettere il disclaimer, riferimenti a cose, persone sono puramente casuali.
No, la cosa più bella è che questa frase, che questo capo dottor Task, nel suo amico di infanzia innamorato della bella Ziri, che poi diventa malvagio, mi ha ricordato incredibilmente Twin Peaks, che però sarebbe venuto 5 anni dopo. Cioè, la storia di Windom Earl con l'agente Cooper, cioè praticamente è quella storia lì, anche quindi lui ha predetto Twin Peaks. Non appena Napo giunge al covo, quindi lui arriva al covo, i repitori fuggono. Perché fuggono? Cioè, loro fuggono. E comincia un nuovo inseguimento, questa volta con Napo a bordo di una scassata ma portentosa utilitaria che sfreccia fra una lunga serie di macchine. Va bene.
Napo mi ricorda Napo Orso Capo, che era un altro cartone animato del periodo, diciamo.
È una cosa
fantastica. Lo vedevi, Gabriele, per caso?
No, lo conoscevo. Sì, forse l'ho visto qualche puntata.
È tutto fantastico. Poi l'inseguimento si protrae fino a notte fonda, quindi tutto il giorno, tipo 24 ore a correre con la macchina, tipo benzina infinita, così. Napo deve guidare anche nella notte, evitando grossi autocarri e chiazze d'olio. Al termine di questa fase arriva alla base della NASA. Si arriva alla base della NASA per inseguire la tua amica con cui stavi mangiando una pizza. Tu arrivi alla NASA, è bellissimo. Dove dove sta partendo uno shuttle con a bordo il dottor Tusken e i suoi scagnozzi, quindi Chochen e Vladen, due perfidi killer. Quindi a questo punto Ziri è sparita. Cioè, lui cioè, questo Tusken si è messo con gli scagnozzi nello shuttle con Chochen e Vladen e Ziri non c'è più. Quindi lui, però Napo ormai ce l'ha come missione, deve seguire Tusken. Ziri non fa niente. Nuova fase di inseguimento a bordo questa volta di uno shuttle di quinta mano acquistato dal mercatino delle pulci, come quelli dove andiamo noi, io e Carlo andiamo al mercatino delle pulci, c'è uno shuttle di quinta mano, nella sua ricerca dovrà visitare Saturno e i suoi 4 satelliti vicini, non per cercare Ziri, ma per sbarcare sui quali dovrà sovrapporre la sua astronavicella e aspettare che venga il teletrasporto. Su ogni pianeta dovrà combattere contro orribili mostri, non sappiamo perché, che dovrà annientare per poter riuscire a salvare Ziri, quindi ricomparsa Ziri e finalmente sposarla. Quindi è un gioco che parte con una pizza fra due amici e si conclude con un matrimonio. L'ho letto in questa maniera perché veramente, cioè, no, chiaramente sto prendendo in giro in maniera bonaria, cioè non me ne voglia Gabriele, però è bellissimo questo gioco. E poi dice lui stesso, come vedete c'è un po' di tutto, prendetelo con un po' di ironia.
Perfetto, va bene, grazie tantissimo Francesco e grazie innanzitutto per aver recuperato e aver reso possibile, diciamo, la puntata, nonché aver ritrovato i contatti di Gabriele che grazie ai social di oggi siamo riusciti a recuperare, insomma, questa perla dimenticata. Io concluderei se soprattutto Andrea e Francesco hanno ancora delle domande a fare a Gabriele, sì. Ne approfitterei. Quindi,
sì, perché non gliel'ho ancora chiesto. Ha detto che lavora nell'informatica, cioè di cosa ti occupi oggi, come ha contribuito la tua storia a farti diventare chi sei oggi?
Allora, intanto la passione del computer l'ho sempre avuta, ho poi studiato ingegneria al Politecnico di Milano e poi sono entrato a lavorare in consulenza in diverse aziende, ho cambiato 3 aziende, sono sempre in consulenza anche adesso, consulenza su servizi informativi, quindi ho fatto system integration per 20 anni, quindi chiaramente per le aziende, quindi system integration si integra SAP con Microsoft Dynamics, tutti questi applicativi business. E quindi non ho mai abbandonato l'informatica, il background che mi sono creato, poi anche una passione, no? Perché se poi a 11 anni ho iniziato a usare il computer è stata anche un po' una passione, me lo sono provato anche nel lavoro, infatti faccio un lavoro molto stimolante e amo ancora il computer, quindi mi sono ricomprato un 3 Commodore 64, credo, nel tempo, perché poi il mio originale si allagò la cantina e quindi persi tutto, che poi io andai fuori di casa, ho fatto il militare, insomma tutti quei mesi il computer in cantina, poi si allagò e quindi ho dovuto poi comprare.
C'è una vita di mezzo, insomma.
Diciamo. C'è una vita di mezzo, quindi, quindi comunque sono rimasto affezionato all'informatica in generale, per quegli anni insomma erano i primordi, abbiamo visto tante cose cambiare da allora. e, insomma, è stata un po' la mia vita da bambino, e anche adesso non programmo più se non per divertimento. Oggi uso Octave per fare qualcosina, che è la versione open source del MATLAB equivalente, ma non programmo più comunque se non per hobby. E quindi questo è quanto. Io tanto, visto che sto parlando io, poi vi lascio la parola. Vi ringrazio per aver riesumato il dinosauro. Mi ha fatto piacere che qualcuno ha letto l'enciclopedia.
Tanti l'hanno letto. Sappi che tanti ti hanno invidiato e tanti devono ringraziare te anche per aver magari introdotto l'informatica, anche guardando il tuo listato, studiando quello che hai scritto o cercando di riprodurlo su macchine come Commodore 64 che non poteva fare le cose del 128.
No, davvero, grazie ancora, è stato un piacere e vi lascio la parola.
Andrea, se vuoi concludere con un...
ancora... un'altra piccola domanda che mi interessa, perché appunto Gabriele ha parlato delle sue esperienze attuali col mondo PC, ma quindi tra il 128 e il PC hai avuto anche esperienze con Amiga e computer simili, oppure sei passato direttamente, hai perso anche computer?
No, Amiga no, erano i tempi del liceo per me, avendo i miei compagni di liceo, ma non mi ha mai attratto come... E io dopo il 128 sono passato a un 386, questo era forse il quarto anno di liceo, 80-386, che è il primo computer che poi mi sono comprato con i soldi miei, che ai tempi costava 2 milioni di lire, quindi e poi lì l'ho usato più che altro per studiare. Poi all'università sono passato al Pentium, poi all'università c'era il Politecnico, la sala computer, quindi si andava anche lì. Poi alla fine dell'università, nei primi anni di internet, mi ricordo ci si collegava col doppino alle BBS per vedere i programmi. Insomma, vabbè, è stato comunque interessante vivere in quella fase storica. Diciamo che nascendo oggi trovi già tutto pronto, quindi sicuramente più facile con internet, i social. È molto più facile quello che noi facevamo leggendo le riviste, digitando il codice. Oggi è molto più semplice sicuramente, però è anche meno bello perché... Ai tempi era tutto da costruire, quindi era bello vedere l'evoluzione, no?
Quello che dico sempre, noi siamo stati fortunati a vivere quegli anni di pionierismo in cui è praticamente nato il mondo informatico moderno, si è iniziato a diffondere l'informatica personale, è nata a metà degli anni 70 e la sua diffusione è stata durante gli anni 80, quindi noi abbiamo vissuto in pieno, quelli della nostra età hanno vissuto in pieno quel periodo e di questo siamo stati sicuramente fortunati. Però non confondiamo poi la nostalgia con quella che è la realtà. Io dico sempre, anche i ragazzi di oggi hanno tante opportunità, ne hanno di più di quelle che avevamo noi, e anche loro hanno le loro difficoltà, le loro capacità, e quello che riescono a fare, ovviamente riescono a fare, sono dei ragazzi che producono delle cose eccezionali anche oggi, ovviamente commisurate al periodo, quindi fanno cose diverse rispetto a quello che facevamo noi. Ogni età, insomma, le sue bellezze, le sue cose, i suoi ricordi che sono propri.
Devo dire una cosa, prima di tutto anche ringraziare Gabriele per questa condivisione, che effettivamente quell'enciclopedia è stata fondamentale per un sacco di gente, perché non tutti i genitori compravano dei libri di informatica ai ragazzini. Però quel volume in particolare, che era un supplemento successivo all'enciclopedia, che veniva consigliato dai vari imbonitori che ti proponevano l'enciclopedia, poteva entrare in numerose case rispetto al libro che uno doveva cercare apposta, e quindi non tutti i genitori compravano. Ecco, io sono uno di quei casi, cioè è stato il mio primo libro di informatica, è stato il libro che mi ha permesso di fare la tesina di terza media, o come si chiamava allora non mi ricordo, proprio sull'informatica. Perché da una parte presentava gli stati, da un altro lato faceva la storia dell'informatica, poi c'era la presentazione dei programmi, di come si programmava, dell'hardware, del software, di tutte le branche che l'informatica poteva modificare, sarebbe andata a modificare nel corso degli anni. Ecco, quindi Gabriele ha fatto parte, secondo me, di un mondo importante in quel periodo.
Assolutamente, assolutamente. Ricordiamo un mondo che è quasi inimmaginabile per i ragazzi di oggi, che sono nati con già internet e quindi non riescono a immaginare un mondo dove questo non esisteva. Non avevamo la possibilità di cercare le cose andando su Google e scrivendo cos'è questo, ma dovevamo perdere tempo andando in biblioteca se non ce l'avevamo, oppure in casa con queste enciclopedie che si diffondevano nell'Italia dell'epoca. Giustamente anche non in maniera magari corretta a volte, perché come hai ricordato Andrea c'erano questi imbonitori, cioè questi venditori porta a porta che andavano a proporre le enciclopedie nelle case delle famiglie dell'Italia, che si stava ancora, l'Italia stava ancora crescendo in quegli anni, pur essendo già uscita dagli anni del boom degli anni 60, c'era ancora tanta voglia di crescere anche dal punto di vista culturale degli italiani, e anche questo era un bel periodo quello all'epoca, e molte famiglie erano orgogliose di introdurre delle enciclopedie, quindi delle collezioni di sapere, perché non avevi altro modo di cercare le cose se non grazie a queste enciclopedie, che erano il nostro Google dell'epoca, no? E ricordiamo tantissime enciclopedie, il 15 per esempio era una delle grandi classiche, e l'enciclopedia Rizzoli. Con questo volume sull'informatica sicuramente ha introdotto tantissimi ragazzi dell'epoca in questo ambiente. Io ero leggermente più grande, quindi all'epoca già ero, come ho detto, già ero fortunato, conoscevo già la System, iniziavo già a collaborare, scrivevo già per alcune riviste, quindi ero già un pochino introdotto, ma chi aveva qualche anno meno di me è stato sicuramente introdotto nell'informatica grazie al lavoro di anche inconscio di Gabriele, che era un appassionato come noi, ma che è stato tirato dentro per una serie di casi fortuiti, insomma di occasioni, in questo lavoro che fu pubblicato all'epoca grazie a tua madre, alla fine, in pratica, Gabriele, giusto? Dobbiamo ringraziare tua mamma. Alla fine le mamme c'entrano sempre, vero Francesco? Anche?
Assolutamente. Prima si è affacciata, non so se l'avete visto. Si è affacciata un secondo.
Va bene, allora concludiamo questo episodio bellissimo, questo ritrovamento. Ancora ringrazio Francesco per aver iniziato, diciamo, l'idea di questa puntata. Ringrazio tantissimo Andrea, Andrea, spero di averti ancora come ospite in prossimi episodi, e ricordo ancora ai nostri ascoltatori di iscriversi alla tua newsletter su Substack, 4bitsubstack.com, giusto Andrea? Ho detto corretto?
Così, sì.
Perfetto.
Grazie a te, grazie per questa presentazione. Mi ha fatto molto piacere. Sai che io sono sempre un po' restio a questo tipo di dinamiche, ma per te piacere, perché sono un ascoltatore da anni, quindi ho detto sarà bello partecipare una volta ogni tanto. Un altro argomento sarà nelle mie corde e sarò felice di esserci.
Assolutamente.
Così, in presenza...
Assolutamente, anzi ti costringerò, lo so che non è nelle tue corde, quindi dovrò insistere, perché per me è fondamentale che venga conosciuto quello che fai e l'impegno che ci metti in quella che è un nostro obiettivo comune, quindi la preservazione e la divulgazione della storia del videogioco e della storia dell'informatica. E ringraziamo ovviamente ancora tantissimo Gabriele per essersi prestato questo fiume di ricordi che abbiamo involontariamente scatenato. Tu Gabriele non sapevi magari prima di oggi di essere così famoso rispetto a quello che è conosciuto come nome. Adesso diciamo che potrei portarti, diciamo, tu hai dei figli? Non te l'ho chiesto Gabriele, hai dei figli?
Sì.
Puoi raccontare ai tuoi figli cosa hai fatto, diciamo, alla loro età e per cosa magari vieni ricordato. Ti ringrazio ancora, grazie a tutti.
Ringraziamo anche Nicola Tzori, colui che ha scritto il post, e grazie a cui è nato tutto questo.
Assolutamente, grazie Nicola, grazie e grazie a tutti quelli che hanno partecipato. E ci rivediamo alla prossima puntata di Archeologia Informatica. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao.
Scrivi e premi controllo. Archeologia Informatica.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.